Oggi vogliamo considerare dei versetti della Filippesi capitolo 13, dal versetto 15 fino a fine del capitolo, se riusciamo. Non so che cosa avete visto dello studio della Filippesi, ma quello che ho visto io sono temi fondamentali per la nostra vita, fondamentali per la nostra fratellanza, fondamentali per la nostra vita di Chiesa. Un tema che abbiamo visto già in una parola due volte è una parola che viene ripetuta adesso nel nostro brano. Abbiamo visto questa parola all'inizio del capitolo 2, come lo vedremo anche oggi. Il sentimento. Quando pensiamo del sentimento, pensiamo di tante cose. Il sentimento spesso non può essere fidabile. Non è qualcosa che ci guida nella vita, o sì? Il sentimento è qualcosa che è soggettivo a ogni persona, ma così non è stato usato in questo libro di Paolo ai Filippesi. Ogni volta che vediamo questa parola sentimento nel libro, nella lettera di Paolo ai Filippesi, vediamo la parola sentimento identificato con una cosa precisa. E allora non è un sentimento vago, non è un sentimento che io sono triste, io sono gioioso, io sono così, io sono cosà. Ieri Miriana stava bene, perché era una bella giornata. Entrate in ufficio, come state? Io sto bene perché è una bella giornata. Ma stai bene perché è una bella giornata? No, io sto bene perché sto bene. Eppure è una bella giornata. Ma quante volte sentiamo proprio questo ragionamento intorno a noi? Oggi è una brutta giornata perché piove. E vediamo nell'atteggiamento di tutti che è una brutta giornata, perché tutti sono molto corti con gli altri, parlano male, tu dici una cosa non pensando di accusare o altro, e ti aggredisce. Tu guidi per strada e sembra che tutti fanno le cose più stupide per strada. Avete notato la differenza di come la gente guida quando c'è il sole e quando c'è la pioggia? Non è questo il tipo di ragionamento che sta facendo Paolo. Perché lui dice: quale sentimento dobbiamo avere in ogni tre di questi casi? La prima cosa che abbiamo trovato all'inizio del capitolo 2, che fa riferimento a quello che stava dicendo alla fine di capitolo 1, che parlava della fratellanza, come dobbiamo vivere la nostra fede insieme. Era molto bello, da quanto mi ricordo di quello studio. Poi qualche versetto dopo troviamo quella, come l'abbiamo chiamato, il brano che parla della conossis di Gesù. Ricordiamo che cosa vuol dire questa dottrina che viene chiamato Kenosis. Se mi ricordo bene, parla di come Gesù è o aveva lasciato la sua gloria per prendere la forma umana. Abbiamo usato la parola pure, unione ipostatico, per descrivere l'unione della parte divino di Cristo con la parte umana di Cristo. E qui quando Paolo parla di Gesù, è questa manifestazione dell'amore di Cristo nella sua umanità, il suo amore per l'umanità, dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il cui non pensava di se stesso come troppo grande, e essendo nella forma di Dio aveva anche più grandi di lui chi c'era, ma non pensando che quella cosa era qualcosa di aggrapparsi gelosamente, ha lasciato l'uso indipendente del suo potere divino quando ha preso la forma umana. Ripeto, lui ha messo da parte l'uso indipendente delle sue qualità divina, evitavo di usare divinità in modo non preciso in questo modo, perciò ho sbagliato, scusate. Ha messo da parte l'uso indipendente delle cose del suo potere divino, prendendo la forma dell'uomo e rivelando certi aspetti della sua divinità, quando lo Spirito Santo, quando suo padre diceva: fai questo, fai quello, fai quell'altro. Gesù non esercitava le sue cose indipendentemente dal consiglio del Padre e lo Spirito Santo, mentre lui era nella carne qua. Lui aveva in quel sentimento, aveva quel atteggiamento di essere servo. Rileggo il versetto perché era uno dei brani più belli della scrittura che abbiamo notato. Leggo dal capitolo 2, versetto 5. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e la morte di croce. Che sentimento che era in Gesù. E allora il sentimento della fratellanza giusta, il sentimento del servo giusto. E oggi troviamo questo sentimento di nuovo in versetto 15. Riprendo la lettura da versetto 12 proprio per riagganciare i temi. Leggo in Filippesi capitolo 3, versetto 12. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, ossia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelli che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia questo dunque, fratelli, sia questo dunque il sentimento di quanto siamo maturi. Se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto di vista in cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. Siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi. Perché molti camminano da nemici della croce. Molti camminano da nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto spesso e ve lo dico ancora ora piangendo. La fine di quei nemici, la fine dei quali è perdizione, il loro Dio è il ventre e la loro gloria è in ciò che torna alla loro vergogna, gente che ha l'animo alle cose della terra. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Il sentimento che dobbiamo avere. E qui troviamo un terzo sentimento in questa lettera. Il sentimento giusto nella fratellanza. Il sentimento giusto identificandoci con Cristo. Un'applicazione che non avevo fatto vedendo capitolo 2 era: le cose per le quali Cristo poteva gloriarsi essendo in forma di Dio, e come lui si è umiliato, si è spogliato prendendo una forma umile come una creatura della sua creazione, per vivere come noi abbiamo vissuto. Paragonato con Paolo, che umanamente parlando avrebbe potuto gloriarsi in tutto quello che era come ebreo fariseo perfetto davanti alla legge, che ha contato tutto come un danno a confronto della gloria di Cristo. E allora c'erano due esempi. L'esempio per eccellenza, Gesù Cristo, e come lui si è spogliato. L'esempio pratico, umano, di Paolo, come lui si è spogliato da tutta la sua giustizia umana. per avere quel sentimento di Cristo. E di nuovo qui oggi, versetto 15. Sia questo dunque il sentimento di quanto siamo maturi. Non so come questa parola vi ha toccato quando avete sentito o quando l'avete visto. Se l'avete visto prima di venire stamattina o se lo vedete per la prima volta oggi, adesso. Per quanti siamo maturi? È possibile che questi sentimenti che troviamo in Filippesi dimostrano proprio quanto siamo maturi nella fede? Oh. Cominciamo a vedere e capire quanto pesante è la realtà qui, quanto importante è questa realtà. Quanto serve per noi a vivere la nostra vita per Cristo? Perché come agiamo in questi sentimenti che vengono sottolineati qua, ha da fare con la maturazione che viene dimostrata nella nostra vita. Gesù ci ha salvato solo per strapparci dalle catene del diavolo, di strapparci dal peccato, o ci ha dato una nuova vita nella quale possiamo crescere, in modo che la nuova vita che abbiamo ricevuto da quando abbiamo creduto in Cristo viene paragonato con la vita fisica che abbiamo iniziato da vivere quando siamo usciti dal grembo delle nostre madri. Umanamente parlando, quando vediamo un bambino che ha 20 anni, che si comporta come un bambino di 6 o 7 anni, non è molto bello, anzi è molto triste. E proviamo una certa simpatia per i familiari dove vive questo bambino, che adesso è adulto fisicamente, ma realmente è molto di meno. E questa è una cosa così ovvia nel mondo di oggi. Questa è una realtà che vediamo in qualsiasi momento, al momento più inaspettato, perché incontriamo qualcuno anche per strada. Ma nella vita spirituale, ed è quello che stiamo parlando qui al versetto 15, com'è la maturazione nella nostra vita spirituale? Quant'è che abbiamo cresciuto nella nostra fede? Quant'è che siamo diventati veramente maturi? E quant'è che ci comportiamo come i credenti carnali che troviamo in Primo Corinzi? Paolo dice, sia dunque questo il sentimento. Quale sentimento? Lasciando le cose dietro, protendendomi verso le cose davanti, perseguo, corro, vado avanti con la meta in vista. Con la meta mirata. Qual è la distanza più corta fra due punti? Una linea retta. Così abbiamo imparato a scuola. Solo che quando volano gli aerei, loro cercano di fare il tragitto più breve. E noi pensiamo che devono andare così intorno al globo. Ma veramente non fanno così. E quando fate il transatlantico, o perché probabilmente è più quello che faremo, noteremo che dobbiamo andare molto verso di nord prima di tornare verso sud per arrivare. Noi partiamo da Ancona, andiamo in Germania spesso, o andiamo a Roma. Ma quando facciamo il transatlantico, se partiamo da Roma, se partiamo da Monaco, se partiamo da Francoforte, se partiamo da Londra, se partiamo, no, non importa da quale città partiamo, andiamo molto verso di nord. Avete mai visto Groenlandia? Io mi ricordo quando l'ho visto. Mamma mia. Ma quella è molto a nord, sì. Ma se prendi un palloncino o un pallone di calcio e metti un filo da punto A a punto B in una linea retta, e credo che scoprirete che quando lo togliete sarà molto lento andando verso su o giù, perché con quest'arco, con questa curvatura della terra, c'è una linea che non è retta dal nostro punto di vista, ma è più corta, perché va in quel senso qui. Questo fa parte della fisica, credo. Ma il punto è questo: quando fissiamo il punto di arrivo, è più facile di arrivare direttamente a punto B da punto A, perché sappiamo e miriamo verso quel punto lì. E così evitiamo fare molti giri inutili. Forse questo è un discorso di uomini, più di donne, perché gli uomini hanno, quando devono fare qualcosa, quando devono andare qualcosa, mirano per arrivare. Io voglio arrivare a punto B a più presto. Mia moglie invece vuole fermarsi ogni tanto per sentire il profumo delle rose, per dire, a vedere le cose che ci sono per strada. Abbiamo visto le cascate del Niagara. Perché? Perché erano quasi per strada. Allora facciamo qualche passo fuori. Ma non è che siamo allontanati molto dal tragitto predeterminato. Siamo arrivati qualche ora in ritardo, se non qualche giorno in ritardo per quel viaggio lì. Ma che cosa è il punto qui? Dimentichiamo le cose inutili che fa parte del nostro passato. Il sentimento nostro che appartiene a Cristo deve puntare, deve portarci a percorrere alla meta, che è Cristo, che è Cristo davanti a noi. Perché come corriamo, come tralasciamo le cose passate, è un'indicazione anche della nostra maturità. Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi. Se in qualche cosa voi pensate di essere altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Noi abbiamo la meta, puntiamo alla meta. Crediamo che per quello che abbiamo adesso, abbiamo tutto quello che serve per il momento per andare in quella direzione, per arrivare alla meta. Ma se c'è qualcosa che manca, il Signore provvede anche per questo strada facendo. Se volessimo andare da qui in qualsiasi paese, abbiamo una nativa di Sicilia, noi facciamo il pieno ad Ancona, ci mettiamo per strada, possiamo arrivare in Sicilia autonomamente per questo? Probabilmente no, perché ci vuole un po' di più benzina che il nostro serbatoio può accettare per fare tutta quella distanza, giusto? Perciò per strada sappiamo che ci sono posti di rifornimento. Prima di partire cerchiamo di essere sicuri che la macchina è in condizione di affrontare un viaggio. E la maggior parte di noi lo porteremo la macchina al meccanico per i controlli, prima di metterci in viaggio. Ma se ci mettiamo in viaggio e ci dovesse essere un guasto, sappiamo che ci sono posti per strada che può o dove possiamo riparare la macchina. E questo che vedo qui in Filippesi 3 è proprio quello. Abbiate questo sentimento, di mettere Cristo al primo posto, questo sentimento che dimostra anche la nostra maturità, questo sentimento che ci porta avanti. Ma solo perché Lui ci ha fatto vedere questa strada per percorrere, non vuol dire che non ha qualcos'altro per strada, non c'è un altro posto per strada dove possiamo e dobbiamo fermarci per fare un rifornimento, riparazione, correzione o una deviazione. Noi abbiamo l'idea così, ma il Signore che vede di più forse ci farà fare una strada che va in una direzione che sembra un po' fuori la nostra portata, ma veramente lo è. Perché Lui ha un piano per la nostra vita. Noi vediamo il punto di arrivo. Se dovessimo fare una passeggiata in montagna, quando arriviamo in cima di una montagna, con le mappe, con la bussola, con gli altri elementi che possiamo avere, con la conoscenza dei sentieri tutto quanto, noi sappiamo che il punto di arrivo è lì. Ma per arrivare lì dobbiamo scendere. E conoscete la strada in montagna? Micidiale a volte. Non cambia il fatto però che la destinazione è chiara. Ma la strada che dobbiamo percorrere non sappiamo tutti i punti di ritrovo. Non sappiamo tutti gli ostacoli che possiamo trovare. Ma il modo che percorriamo è un'indicazione della nostra maturità. Se in qualche modo o in qualche cosa non pensate, non, voi pensate altrimenti, ci pensa Dio. Se il nostro sentimento è di percorrere il percorso nel modo giusto, se e quando c'è bisogno di un intervento, Dio lo dimostra. Dio ci fa capire quello che c'è e quello che non c'è. Lui sa meglio di noi quello che serve e non serve. Perciò dobbiamo fidarci tanto di Lui. Ma non è questo un segno della maturità? Soltanto dal punto di vista in cui siamo arrivati, non dice che siamo arrivati al traguardo, non siamo arrivati alla meta, ma nel percorso siamo arrivati a un certo punto. Soltanto dal punto di vista in cui siamo arrivati, continuiamo a percorrere la stessa via. La via che Dio propone per noi. Quanti di noi, quando eravamo giovani, avevamo un programma per la nostra vita? Quando avevamo 20 anni, la maturità. Quando abbiamo 25 anni, il matrimonio. Quando arriviamo a 30 anni, la prima casa. Quando arriviamo a 40 anni, moglie, figli, no, la moglie abbiamo già presa, ma i figli che dobbiamo cominciare a pensare di come provvederemo per il loro futuro, perché ormai probabilmente sono già cresciuti a una certa età. A 50 anni, no, non voglio diventare nonna prima di 55 anni. Sorpresa di sorpresa, il programma nostro è diverso dalla realtà, perché anticipato qualche anno. Ma che cambia nella vita? Noi possiamo, qual è l'espressione italiana? Uomo propone, Dio dispone. E non posso trovare capitolo e versetto su questo, ma sembra che entra molto bene in questo discorso che stiamo facendo qui. Siamo così petrificati per la nostra presunta maturità a pensare che abbiamo tutte le risposte prima di arrivare alla meta aspetta, torniamo indietro un po', sciogliamo la durezza che abbiamo accumulato nella vita. Signore, Tu mi hai dato questa strada per percorrere. Ci sono delle cose che non capisco. Ci sono delle cose che vorrei vedere diversamente. Ma Signore, lasciamo stare queste cose. Fammi vedere il percorso chiaro. Perché le cose intorno a me, Tu devi pensare di quelle. Il mio è di tenere presente il traguardo. Il mio è di perseguire la strada che Tu hai illuminato per me, che Tu hai disegnato per me. Perché sono consapevole che per ogni bisogno, per ogni imprevisto, per ogni cosa che devo affrontare, Tu sei lì per rispondere con quello che è necessario. Continuiamo a camminare per la stessa via. Paolo dice pure: siate i miei imitatori. Imitate quello che faccio. Siccome non c'è, siccome Dio mi ha messo davanti a voi per un certo ministero, avete creduto e abbiamo seguito questo che il Signore ha proposto attraverso di me. Siate imitatori di me, perché io sono imitatore di Cristo, perché io sto perseguendo la strada che Lui ha disegnato per me. Siate miei imitatori. Guardate quelli che camminano nello stesso modo. Io sono uno al quale potete imitare. Ci sono altri che sono fedeli pure, che possono essere i vostri esempi. Guardate bene gli esempi. Siate sicuri che quegli esempi sono meritevoli a seguire. Perché dice subito dopo, ci sono molti che camminano da nemici della croce. E allora, mentre percorriamo la strada che Dio ha messo davanti, non andiamo avanti come ignoranti. Abbiamo una certa maturità, abbiamo un certo discernimento che viene da quella maturità spirituale. Allora, ci sono molti che camminano da nemici della croce. Solo perché dicono, io sono credente, solo perché dicono, io così, a volte vediamo solo questo, quello che loro vogliono presentarci, che può rispecchiare la realtà o può ingannare la realtà. Ma se abbiamo il punto fissato giusto. E percorriamo con la maturità che Dio ha preparato per noi. E perseguiamo per quella strada che Lui ha preparato per noi. Consapevole che Lui provvede per ogni bisogno lungo quella strada. Dovremo anche poter riconoscere chi sta camminando vicino a noi, da amico della croce veramente o nemico della croce. Ricordate, dalle loro frutte lo riconosceranno. Perché in apparenza possa sembrare tutto giusto. Quello che fanno potrebbe sembrare giusto. Ma qual è il frutto? È tutto fumo? O c'è anche l'arrosto? Qual è la realtà che sta dietro? E fratelli, ci sono tanti che camminano come nemici della croce. Stiamo attenti. Dice anche quale sarà la loro fine, perché da nemici della croce c'è una certa, un certo destino per loro. Notate versetto 20. E questo rimette di nuovo in una luce chiaro dov'è la nostra meta, qual è il nostro traguardo, perché quanto a noi la nostra cittadinanza sarà nei cieli. Vi piace questa lettura? Io no. Anche perché quello non è quello che è scritto. Perché la nostra cittadinanza non sarà nei cieli. La nostra cittadinanza è nei cieli. La nostra cittadinanza è già lì. Ti ricordi quello che ho predicato al tuo battesimo? Rachele? Ho predicato la carta d'identità. Qual è la tua carta d'identità? Perché la tua carta d'identità dice dove c'è la tua cittadinanza. E quel giorno Rachele e Donatella hanno dichiarato pubblicamente che la loro cittadinanza è nei cieli. E hanno dimostrato in un vero senso della parola la loro carta d'identità celeste. E allora non è la nostra vita eterna sarà, o la nostra cittadinanza sarà, e non è anche la nostra cittadinanza potrebbe essere, no, è lì. Empaticamente è lì. Quanto a noi la cittadinanza nostra è nei cieli, dove Cristo è Signore. Aspetta, dove aspettiamo anche il Salvatore. E se non sappiamo chi è il Salvatore? Gesù Cristo. E se non sappiamo chi è il Salvatore Gesù Cristo? Il Signore. Oh, il capo nostro, il capo della Chiesa, del quale noi siamo membri in questo corpo vivente di Cristo. Aspettiamo a vedere Lui. Il canto che ho conosciuto a tanti anni fa, che esprime il desiderio, parlando del futuro nostro, parlando della speranza che abbiamo della gloria, il mio primo desiderio è vedere Cristo. Prima di tutto. Sì, c'è papà. Forse ci sarà mamma. Forse ci sono altri fratelli oltre quello che sta lì già. Sì, ci sono i nonni. Sì, c'è anche Tiziano. Ma fratelli, io voglio vedere prima Cristo. E se il nostro modo di camminare, se la nostra maturità dimostra questo sentimento di percorrere il percorso che Dio ha disegnato, se per me il vivere a Cristo e morire guadagno, che cos'altro c'è? Siamo preoccupati di come percorriamo noi o siamo più preoccupati di come camminano gli altri intorno a noi? Per noi la nostra cittadinanza è dei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione. Come il corpo dell'umiliazione di Cristo è stato trasformato alla risurrezione, così anche il nostro corpo sarà trasformato. Cristo che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere ogni cosa a sé. Che cosa fa questo brano per voi stamattina? Forse è quello che ha fatto per me. A riportare tutte le cose che sto vivendo in linea con colui che lui è, con il compito che lui ha prestabilito per me, che presumo come Geremia, che Dio l'ha costituito profeta prima di uscire dal grembo di sua madre. Non crediamo che Dio ha un disegno anche per noi simile? In particolare, se abbiamo creduto col cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, se abbiamo messo la nostra sorte in Lui, se abbiamo quel sentimento giusto riguardo a Lui, riguardo a come camminiamo, riguardo a come imitiamo Cristo, riguardo a come reagiamo con i fratelli. E spero che, come me, questi versetti vi ha rimesso in prospettivo questo sentimento che dobbiamo avere riguardo a Lui. Perché se è così, possiamo camminare incoraggiandoci a vicenda su quel percorso disegnato da Lui per arrivare a quel punto dove possiamo vederlo a quattro occhi. Signore, ti ringraziamo per questa tua parola, perché questa tua parola ci ha riportato molte cose in sintonia con quello che ci hai insegnato o quello che ci stai cercando di insegnare, che ha messo le cose in regola in modo che possiamo dare priorità alle cose primarie. E Signore, ti ringraziamo perché ci hai sfidato anche a considerare la nostra vita oggi in riguardo a questo proposito che hai messo davanti a noi. Signore, tu conosci il cuore di ciascuno delle persone presenti adesso. Signore, che saremo abbastanza maturi e abbastanza umili di avere questi sentimenti giusti verso le cose che contano per l'eternità. E Signore, per le cose che devono essere aggiustate, corrette, cambiate, Signore, ci affidiamo a te per ognuno di queste cose e ti ringraziamo perché possiamo dare questa affermazione dalla lettura della tua parola, perché siamo consapevoli di chi sei e della realtà della tua presenza nella nostra vita. E ti ringraziamo per questo, pregando con fiducia nel nome di Gesù.